Come dicevo anche a lezione l'altro giorno, vorrei che vi impegnaste a leggere degli articoli, dei saggi, comunque a preparare dei materiali che poi possano essere presentati anche eventualmente in contemporanea. Vediamo un modo di vediamo se funziona questa tecnologia, la mettiamo un po' alla prova perché, come saprete, è il primo anno che la prendiamo in considerazione, e per avere un lavoro che sia un minimo più degno di una magistrale, non semplicemente di una fruizione passiva di quelli che sono i contenuti. Va bene? Mi sentite bene? Ci sono problemi? Tutto a posto? Ok, battete gli occhi due volte se sì, battete gli occhi una volta se no, ma comunque a parte quello, va bene. Allora, il tema che noi affrontiamo evidentemente è l'ambiente. Trovate già la registrazione della volta scorsa online, come vi dicevo, per cui potete risentirla tranquillamente lì, ma al momento conviene che vi rifaccia una breve presentazione e recuperi un minimo di argomenti un po' per tutti. Allora, il tema dell'ambiente, come dicevo alle vostre colleghe, aspettate un attimo, vediamo se riesco a trovare un angolo plausibile. Più o meno ci possiamo stare, magari le valigie. Ecco. Allora, dicevo, il problema dell'ambiente è un problema che mette in crisi la rappresentazione di noi stessi e del mondo in cui viviamo, che viene proposta dalla nostra cultura. Quindi noi lo prendiamo praticamente come un problema che espone la necessità di un nuovo paradigma all'interno della cultura stessa. Come dicevo l'altro giorno alle vostre colleghe, il problema serio della questione è che per certi versi noi ci troviamo oggi nelle stesse condizioni in cui si trovavano coloro che hanno fondato la sociologia. Perché adesso ti riprendo in prestito, sì, senza che tiro fuori i miei, quelli che hanno fondato la sociologia l'hanno fatto per ragioni piuttosto evidenti connesse alla inspiegabilità del mondo dopo la Rivoluzione francese. Questo vuol dire cosa? Vuol dire dover prendere atto del fatto che i quadri di rappresentazione del mondo e soprattutto i quadri di costruzione del mondo, perché la nostra ipotesi è che il mondo in qualche misura sia un nostro coprodotto, se vogliamo usare un termine brutto ma che potrebbe essere chiaro, e che di conseguenza noi abbiamo delle responsabilità ben ovvie nel modo in cui il mondo riesce. Cioè, se abbiamo un brutto mondo, non possiamo prendercela con delle forze superiori, perché è pure colpa nostra, detto proprio in modo estremamente sintetico. Ci sono una serie di questioni, quindi di epistemologia, che vanno affrontate per poter comprendere che cosa significa interpretare o tentare di interpretare il mondo in modo complesso. Quello che noi sappiamo ad oggi è che la nostra rappresentazione del mondo è estremamente semplice, anche troppo semplice se vogliamo. Allora, noi per affrontare questo discorso abbiamo una serie di testi che vi mostro, ma tanto dovreste sapere quali sono. Questo è il manuale di sociologia dell'ambiente di Osti e Pellizzoni, del Mulino, che è un ottimo testo, e dà una panoramica molto ampia di tutte le tematiche connesse alla sociologia dell'ambiente, nonché alle varie scuole e filoni di pensiero che si sono sedimentati in proposito. Questo è un nuovo libro di Edgar Morin. Non so se voi, vedo poco, se devo essere onesto, e poi sono anche cecato ultimamente. Siete mie studentesse già da prima oppure non ci siamo mai visti? Nessuno? Ok, perfetto. Quindi non avete letto per conto vostro, per caso, le sette saperi necessari all'educazione del futuro di Edgar Morin, per caso? Ok, va bene. Allora, se vi interessa, se siete particolarmente studiose, il libro che vi sto dicendo, nelle sue edizioni inglese e francese, lo trovate online gratis. per cui volendo potrebbe essere carino dargli un'occhiata. In Italia questi libri li abbiamo tutti a pagamento, per cui anche I Sette Saperi è sempre nella collana di Raffaello Cortina, ma comunque andrebbe acquistato. Vedete voi, non è importante, ma se vi interessa e vi piace il tipo di discorso che sviluppa Moran, potrebbe essere interessante. Dopodiché c'è Condizione Umana di Ulrich Beck, che è il testo universitario del quale ci avvaliamo, tutto sommato, per condurre questa serie di ragionamenti, sono tutti e tre testi d'esame, evidentemente. Sono tutti e tre testi d'esame con l'audio delle lezioni, o le lezioni che comunque state ascoltando e potrete riascoltare. Dalla volta scorsa avevo dato alle vostre colleghe due miei saggi, che sono recentemente usciti e che trovate online andando sulla pagina dei corsi di quest'anno del sito che vi ho detto prima, di sociologica.it. Quindi vi inviterei eventualmente a scaricarli e eventualmente a cominciare a ragionare sull'ipotesi di costituire un gruppo di lavoro in proposito. Siete sei, vedo bene, al momento di più? Sette, otto, perfetto, benissimo. Quindi potremmo pensare eventualmente a due gruppi di lavoro relativamente a questo discorso, sempre che ci sia un minimo di continuità. Adesso vediamo un attimo, perché la magistrale è sempre abbastanza complicata come discorso. E ovviamente il problema è anche quello della separazione, da questo punto di vista è inevitabile. Quello possiamo eventualmente studiare, eventuali, o posso fare una scappata da voi una volta e facciamo il viceversa, non so, mo ci pensiamo un attimo. Comunque, vediamo un po'. Allora, ad ogni modo, il problema dell'ambiente quindi come problema più ampio dell'ambiente stesso e come sfida alla pensabilità degli oggetti. Fondamentalmente il grande aspetto più centrale col quale ci siamo già confrontati la volta scorsa è: siamo in grado di pensare l'ambiente? Per molti versi l'idea della capacità di pensare non ci viene particolarmente difficile, perché siamo persuasi di saper pensare qualsiasi cosa. Però questo purtroppo non è vero, nel senso che il pensiero è qualcosa che si articola a seconda dei quadri di comprensione del mondo e a seconda dei paradigmi che scelgono o meno alcune operazioni logiche, alcune operazioni mentali. Quindi diciamo che è pensabile ciò che è pensabile all'interno di una particolare cultura. Ci sono cose che quella cultura non pensa, e ancora oltre ci sono cose, spesso e volentieri, che in quella cultura non sembrano degne di essere pensate. Se ci sono cose che non capite, fatemi un gesto, cliccate qualche cosa, urlate, non lo so, troviamo un modo per eventualmente significare il fatto che devo ribadire. Quindi la pensabilità degli oggetti non è affatto ovvia. E all'interno del pensabile ciò che vale la pena di essere pensato spesso e volentieri non è così evidente e non è così esaustivo, cioè noi non ci poniamo tutti i problemi che potremmo porci. Diciamo che c'è bisogno che qualcosa venga costruita come un problema prima che la riflessione la prenda in considerazione. Quindi è un problema di attenzione fondamentalmente. Il problema dell'attenzione ci porta a un altro problema a monte col quale normalmente non facciamo i conti, ovvero sia quanto siamo in grado noi di mantenere l'attenzione. Perché chiaramente nella nostra autorappresentazione meccanicistica, nel momento in cui ci consideriamo delle macchine, ci sembra ovvio che la nostra attenzione sia perennemente al 100%. Se pensate ai gerghi che girano in questo periodo a livello aziendale, a livello di discorso mediatico, eccetera, no? Si parla regolarmente di capacità, performatività, attenzione al 110% e fregnacce simili, quando la nostra attenzione di fatto ha degli andamenti estremamente diversi. Sappiamo, non so se venite da... eventualmente poi facciamo un tentativo di presentazione, se ci si riesce, reciproca, però non so da quali corsi veniate, ma insomma probabilmente saprete che a livello anche di pedagogia e di didattica noi siamo abbastanza consapevoli del fatto che dopo una quarantina di minuti l'attenzione comincia a perdersi, per molti versi. Un'attenzione che non è così ovvia da gestire, non è così semplice da gestire e che ci imporrebbe di essere un po' meno tronfi nelle nostre affermazioni. Cosa che invece non facciamo, quindi il problema dell'attenzione evidentemente è un problema centrale. Tanto per richiamare qualcosa di sociologia che dovreste già aver orecchiato per molti versi, è un po' la stessa storia dell'agenda setting nella comunicazione mediatica o nella comunicazione delle news in qualche modo, ovvero sia l'ordine nel quale le news vengono selezionate e presentate rende le diverse news più o meno interessanti. Chiaramente, però sono scelte, non c'è una logica oggettiva che dice questo è più importante di questo, tant'è che se fate una breve lettura della stampa di un certo genere scoprite che a seconda degli orientamenti dei giornali alcuni argomenti sembrano assolutamente irrinunciabili, altri manco ci sono, quindi è chiaro che questo no, è un discorso che rinvia a questa questione. Rinvia una serie di assunti e di domande che dobbiamo porci sul nostro modo di essere. In qualche modo quello che viene in gioco nel momento in cui parliamo di ambiente, ed è uno, credo, dei motivi per i quali l'ambiente non è così frequentato come argomento, è che l'ambiente ci spinge a dover riflettere su quanto diciamo di noi stessi. Allora, colgo l'occasione per darvi qualche informazione sul mio modo di fare lezione. Vedo che scrivete e ne sono assolutamente contento, però tenete presente che io do l'audio delle lezioni per fare in modo che eventualmente voi possiate seguire senza porvi il problema di scrivere tutto quello che dico. Non so se è chiaro questo. Nel senso che il prendere appunti va benissimo fino a un certo punto, però in una lezione che si articoli come un processo di ragionamento, scrivere uno step del processo di ragionamento spesso e volentieri fa sì che si perda quello successivo e quindi ci si trovi uno o due passi oltre quando si riprende la famosa attenzione di cui abbiamo appena parlato. Per cui se per caso volete che vada un po' più piano o volete che ripeta qualcosa, ditemelo. Diciamo, cerchiamo di superare questo ulteriore schermo tra noi che non è il ruolo stavolta ma è proprio uno schermo. Quindi se c'è qualche esigenza, parlo troppo veloce, non sono chiaro, non capite quello che dico, anche per motivi tecnologici che potrebbe darsi, eccetera, 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 fatemelo presente e cerchiamo di ovviare. Ok? Ok. Allora, dicevamo, il problema dell'attenzione, dell'autorappresentazione dell'uomo, non a caso viene anche messo in luce nelle prime pagine, proprio le primissime pagine del testo di Morin, ok? Tant'è che ci dice appunto Morin, non Morin ma Mauro Ceruti, che è il presentatore italiano, diciamo, della questione, ci dice: le enormi carenze del principio universalistico dell'umanesimo moderno dipendono da una mancata riflessione su che cosa significhi essere umano. E questo è un tema che nel mio lavoro sta ricorrendo molto spesso e volentieri, tant'è che vi linkerò un altro saggio che ne parla, che stavolta non trovate online, ma diciamo che vi darò il PDF in modo così, un po' corsaro, mettiamola così. I miei editori avranno anche una crisi di nervi, ma chi se ne frega. Quindi il grande problema è che l'ambiente ci mette di fronte a delle richieste di autoconsapevolezza alle quali noi spesso e volentieri tenderemmo a sottrarci. Perché? Perché sono delle richieste di consapevolezza che ci portano a dirci cose su noi stessi che non apprezziamo o che comunque sono in una qualche forma di distonia cognitiva rispetto a quello che pensiamo di dover pensare di noi stessi. Ci siamo fin qui? Anche per voi? Ok. Noi veniamo equipaggiati in modo... Zucchero a girare, grazie. Veniamo equipaggiati in modo automatico attraverso i processi di socializzazione di modi di considerarci. Ovvero sia, nel nostro modo di pensare noi stessi ci sono aspetti evidentemente soggettivi, irriducibili ed unici, ma ci sono anche una serie di affermazioni che vengono dalla cultura nella quale ci troviamo e che fanno sì che noi si possa dire: uno, siamo esseri umani; due, siamo esseri umani degni di rispetto, autorevolezza, prestigio, eccetera, eccetera, eccetera. Tenete presente che questi sono tutti quanti aspetti che noi andiamo a prendere dalla sociologia generale, quindi che domanda. Voi vi intendete di sociologia a prescindere da tutto? Avete una qualche delle cognizioni basi di sociologia oppure nulla?
Non mi sembra stato respiro.
È vero?
Sì, è bloccato.
Fantastico. Sì, lampeggia tutto, infatti. Magnificent.
E...
diamine. Mi sembra una reazione terribile per certi versi. Come si fa? Ne chiami qualcuno che sappia qualcosa, vedi un po' un attimo. Chat, partecipanti, qui ci sarebbe tutto oggettivamente, ma...
Però comunque stavo pensando al fatto che...
Disabilita la telecamera, disabilita... Parla, ti sento.
Il fatto che comunque il problema dell'ambiente ci fa riflettere sulla nostra autorappresentazione e tutto quanto, ha comunque a che fare con la consapevolezza di essere contraddittoriali? Ad esempio, se io butto la cicca della sigaretta per terra e so che non lo devo fare, però comunque dico vabbè, lo faccio adesso, poi perché non c'è, per esempio, il posto dove buttare la cicca della sigaretta.
Ah, ci sono incastrati.
Beh, io sono consapevole del fatto che non lo dovrei fare, però lo faccio lo stesso. Quindi comunque prendo consapevolezza del fatto che c'è una contraddittorialità nell'essere umano.
Beh, diciamo che il problema del contraddittoriale è che noi spesso e volentieri nella nostra autorappresentazione non c'è. Il problema è lì, fondamentalmente.
Scusi, ma proviamo a spegnerlo e riaccusare e ricollegarci?
E direi di sì, aspetta un secondo solo che vado in pausa pure io. Avete delle cognizioni di sociologia? Cioè, quanti di voi sanno, hanno i concetti base, diciamo, un minimo di preparazione in sociologia generale? Una, due, tre, ok, quattro, insomma mi sembra che vada bene, ok, va bene. Allora, nel caso qualcuno non capisse le basi, me lo dice e io cerco di spiegare, sperando che non ci rinchiediamo un'altra volta, che è sempre... No, vabbè. Ad ogni modo, dicevo... Se non sbaglio, qualcosa dei processi di socializzazione. Ah sì, i processi di socializzazione. Ovvero sia che noi ci adeguiamo più o meno consapevolmente a dei modi di considerarci, di autorappresentarci e di rappresentarci per gli altri, che sono, dicevamo, in parte frutto della nostra unicità costitutiva, ma anche e parecchio, soprattutto in questo periodo, parte della spinta socializzatrice, parte del discorso comune, del discorso pubblico corrente. In particolare di questi modi di autorappresentazione o comunque degli aspetti rilevanti dell'autorappresentazione, ce n'è uno che è particolarmente scomodo. Ed è quello che deriva dalla mossa cartesiana relativa alla distinzione delle famose due res. Vi ricorderete, suppongo, che Cartesio opera questo gesto fondativo della modernità, per molti versi, nel momento in cui stabilisce una netta separazione tra res cogitans e res extensa. Perché questo è molto rilevante non soltanto per noi, ma anche per il discorso sull'ambiente? Perché di fatto questa separazione è la base da cui scaturisce il problema dell'ambiente. Perché nella raffigurazione cartesiana, che vi ricordo Cartesio è attivo alla fine del Seicento, seconda metà del Seicento, e nella seconda metà del Seicento ci sono una serie di nuovi fermenti molto significativi relativi all'assetto culturale, soprattutto della cultura occidentale. C'è la rivoluzione scientifica, in particolare fondata sulle leggi della meccanica, e questo chiaramente implica dei modi di rappresentarsi il mondo. Dal punto di vista di Cartesio, il mondo, praticamente, detta proprio in modo, diciamo, brutale, mi scuseranno eventuali studiosi di filosofia, il mondo è un gigantesco flipper, e anche noi siamo dei giganteschi flipper, nei quali le reazioni, i movimenti e tutto il resto avvengono per reazioni meccaniche, quindi di urti, di particelle, eccetera, eccetera, ma che non ha di per sé alcuna qualità particolare. Tant'è che la res extensa si chiama così giusto appunto perché è qualificata dall'essere misurabile. Ok? Quindi gli attributi importanti della res extensa sono la misurabilità e la meccanicità. Cos'è res extensa? Ecco, il punto sta esattamente qui. La res extensa è tutto. Tutto tranne la res cogitans, che sarebbe la nostra anima razionale. Quindi, dal punto di vista cartesiano, tutto ciò che è al di fuori dell'anima razionale umana, ovvero sia il mondo, il corpo umano, le interazioni fra tutti questi soggetti e oggetti e via discorrendo, è sottomesso alle leggi della meccanica ed è di conseguenza interpretabile grazie a una sempre più spinta matematizzazione del sapere. Ecco perché da Cartesio arriviamo ad oggi, che abbiamo gli algoritmi, abbiamo il binario, il sistema binario nella traduzione delle informazioni grazie alle quali stiamo lavorando. Per carità, tutte cose molto belle, però hanno dei costi rappresentativi, hanno dei costi cognitivi, hanno dei costi umani, perché l'essere umano, che ne dica Cartesio, è qualcosa di più di un semplice flipper con un'anima all'interno che non si riesce a capire in che modo vi è connessa. Tra l'altro tenete presente che il cartesianesimo è molto rilevante per una sua particolare specificità che non ha a che fare col pensiero filosofico, perché come mi dice regolarmente il professor Moschini, che non so se conoscete o avete avuto modo di conoscere facendo corso a Perugia, dice Cartesio è stato criticato estensivamente da un po'. Quindi da un punto di vista filosofico diciamo che il problema non si pone. Il problema qual è? È che il pensiero cartesiano è passato all'interno del senso comune della nostra cultura. Tant'è che ancora oggi voi andate in edicola e se qualcuno deve presentarvi una collana di libri filosofici si chiamerà Cogito Ergo Sum, perché è quello il punto. Cioè noi siamo rimasti ancorati al cartesianesimo in molti più modi di quanto non ci sembri, nonostante le smentite filosofiche. Vorrei che questo fosse chiaro. Io non sto facendo un discorso nel merito filosofico, perché non mi interessa. Io sto facendo un discorso sociologico relativo alle ricadute della vulgata cartesiana all'interno del senso comune occidentale. Ci siamo fin qui? È abbastanza chiaro? Volete che rispieghi qualcosa? Non esitate a dirlo, perché voglio dire, sono qui, quindi non è un problema. Per voi è chiaro? Ok. Perché questo è complicato? Perché questo continua ad essere un nostro problema, anche se sono passati 300 e rotti anni e tanti ci hanno detto che non c'è più la storia, che siamo andati oltre, che la modernità ha superato tutte queste cose, tutta una serie di baggianate clamorose. Noi siamo ancora estremamente in debito verso Cartesio, perché grazie a Cartesio abbiamo ottenuto una cosa che lì per lì ci è sembrata inestimabile. Ovvero sia, grazie a Cartesio abbiamo ottenuto un modo per capire piuttosto rapidamente se siamo o no esseri umani. E questa è una domanda, è un aspetto abbastanza sul quale dobbiamo riflettere un minimo con attenzione. Ci siamo? Voi mi seguite? Ok. Allora, questo vi dicevo è il saggio che non abbiamo, ma che metterò online la settimana prossima. È uscito recentemente su una rivista di fascia A. Oh, mio Dio, che commozione, scusate, cose mie. Esatto. Tratta esattamente di questo problema, ovvero sia, noi diamo per scontate un sacco di cose, come credo abbiate forse cominciato a intuire. Diamo per scontate il fatto di saper pensare, di non avere nessuna limitazione nel pensiero, del fatto di essere liberi, autonomi, indipendenti sia nell'agire che nel pensare stesso. E diamo ovviamente e normalmente per scontato il fatto che siamo tutti esseri umani e che non ci sono dubbi in proposito. Ma questa è un'affermazione abbastanza discutibile, ovvero sia. Il problema qual è? Che anche se non lo diciamo agli altri, perché sono quei tipi di comunicazione che tendiamo ad evitare nei confronti del resto del gruppo, anche spesso e volentieri anche dei nostri più intimi frequentatori e amici, spesso e volentieri noi potremmo avere dei dubbi, no? Perché la domanda è: cosa occorre per essere un essere umano? Cioè, è così ovvio essere umani? No, non lo è per niente. Se pensate, per esempio, alle varie strategie di allontanamento del male o del brutto che noi adottiamo spesso e volentieri, una di queste, per esempio, qual è? Quando qualcuno fa qualcosa di particolarmente orribile, noi diciamo è una bestia. E questo non è casuale. Vuol dire non è umano. Perché? Perché noi chiaramente nel novero degli esseri umani tendiamo a ricomprendere coloro che probabilmente sono, immaginiamo, come noi, no? Lo vediamo altrimenti quando ci sono le famose ecatombi. Ora sta succedendo purtroppo per quanto è successo a Las Vegas di recente, ma sta diventando una lunga lista infinita di questo discorso. Però in questi casi, quando tu vai a intervistare, come accade regolarmente, i conoscenti della vittima, i parenti della vittima, gli amici, mogli, mariti, eccetera, 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 cosa ti dicono loro? Era una persona così normale. No, era una persona che rientrava in tutte le aspettative che noi usiamo per decidere quando una persona è normale e quando una persona è umana. Perché non c'è una patente di umanità. E questo è il problema. Essere umani è frutto in qualche misura di una costante contrattazione, di una costante discussione che ha luogo all'interno di noi, perché se noi in qualche misura ci ascoltiamo e ci conosciamo un po', sappiamo che ci vengono in mente cose che non sono proprio così rispondenti a quello che si aspetterebbero gli altri e di quello che ci aspetteremmo noi da noi stessi. Quindi noi, se abbiamo un minimo di autoattenzione, sappiamo perfettamente che in certi momenti ci vengono dei pensieri che potrebbero causarci la messa in causa, la messa in dubbio della nostra umanità. E poi, appunto, ci sono una serie di assunti che costituiscono questa umanità che sono problematici, no? Ci siamo fin qui? Vi siete inchiodati di nuovo? Poi si inchiodano sempre nello stesso modo, oltretutto. C'è dell'incredibile, è come un lutto, ma che è? Riprendiamo da Cartesio. Nel senso che, come vi dicevo, Cartesio è responsabile in larga misura del modo nel quale noi immaginiamo il mondo oggi e nel modo nel quale noi ci immaginiamo. Evidentemente è stato un filosofo che ha avuto una capacità... la penna si muove. Per un attimo ho detto sono bloccate subito, non la faccio, mi arrendo. Allora, dicevo, in larga misura è responsabile del modo nel quale noi ci immaginiamo e immaginiamo il mondo. Pensate semplicemente al fatto che quando, in linea di massima, ci si trova di fronte a un problema, la prima cosa che ci viene spontanea di fare è tracciare gli assi cartesiani, le famose ascisse ordinate che in qualche modo danno ordine al campo di riflessione nel quale ci inseriamo. È chiaro che le ascisse e le ordinate sono anche gli elementi di base all'origine del modo nel quale raffiguriamo il mondo, no? Pensate a un mappamondo, pensate a un planisfero, pensate a Google Maps, e le griglie che ricoprono il mondo vengono da Cartesio, no? Tant'è che noi, grazie alla questione res extensa, res cogitans, possiamo di fatto immaginarci in uno spazio, in un luogo, a prescindere dalle caratteristiche fisiche del luogo stesso, perché siamo definiti dalle coordinate del GPS. Quindi se pensate ai vostri telefonini, se pensate agli oggetti con i quali siamo costantemente geolocalizzati, che in qualche modo hanno tutta una serie di ricadute che comunque immaginerete, eccetera, vi rendete conto che noi abbiamo un modo di pensarci nel mondo che è in relazione alla griglia e non al mondo. So se questa cosa è chiara, no? Nel momento in cui tu dici sono a 18 gradi e altri 24 di latitudine e longitudine e via discorrendo, tu stai prescindendo dal fatto che stai in cima a una montagna, in mezzo a una città, sott'acqua, è del tutto irrilevante, non ti occorre. Quindi la tua consapevolezza del mondo è evidentemente una consapevolezza del mondo astratta. Questo è il grande effetto che ha fatto Cartesio su una cultura che di per sé comunque già aveva un andamento ben deciso in questa direzione. Come dicevamo la volta scorsa, avremo modo di analizzare questo discorso anche in una chiave immaginale. Perché? E questo credo che sia per voi un nuovo, nel senso che non so quanto possiate aver sentito parlare di questi discorsi. E quindi aprirò e chiuderò sperando che regga la connessione una breve parentesi. Il punto dell'immaginale è assolutamente centrale perché nel paradigma influenzato da Cartesio, ovvero sia nel paradigma razionalistico col quale facciamo noi oggi i conti, nel quale ci muoviamo e del quale constatiamo l'insufficienza, uno degli elementi che è carenti, molto carenti, è la logica simbolica. E l'altro elemento che è molto carente, e ovviamente questi sono da prendere con grano salis, non è prescrittivo, probabilmente ne mancano anche altri, però diciamo a un primo approccio il pensiero complesso che probabilmente ci potrebbe servire per comprendere meglio anche il problema ambientale, che non si risolve se non risolviamo il nostro problema ambientale, cioè noi siamo ambiente, non possiamo pensare di risolvere l'esterno e rimanere tali e quali all'interno, perché l'esterno è un riflesso, questa è in qualche modo sapienza esoterica del 1400, no? la tavola smaragdina, la tavola di smeraldo di Ermete Trismegisto dice come in alto così in basso, ed è esattamente quello il punto. No, ho sempre paura che sia il segnale che si è inchiodato qualcosa. Quindi se noi non risolviamo il nostro problema interiore, cioè la nostra autorappresentazione, reintegrando delle componenti che attualmente non sono assolutamente prese in considerazione, se non addirittura stigmatizzate, non risolviamo il problema dell'ambiente, perché di fatto non siamo in grado di pensarlo l'ambiente con le categorie correnti. Ok? Quindi quali sono queste parti del cosmo umano che non abbiamo più? La logica simbolica, ed è una logica che, come vedremo, risale agli albori dell'umanità ed è comune all'umanità. Quindi, tra l'altro, è uno strumento che ci permette di avere degli strumenti di contatto con altre culture. Perché noi oggi questo ragionamento non lo portiamo avanti? Perché siccome si tratta di strumenti non razionali, nella nostra corrente ottica non valgono. Questa è una cosa che troverete menzionata nel manuale e che riaffronteremo, ma intanto la posso anche accennare. Si chiama eccezionalismo scientifico, ovvero sia la pretesa della cultura occidentale di aver trovato l'unico strumento di conoscenza del mondo affidabile e veritiero, ossia la scienza. Questo vuol dire che tutti gli altri modi di conoscere il mondo che fanno parte delle altre culture vengono automaticamente svalutati, vengono considerati, come faceva l'illuminismo per ciò che lo precedeva, superstizione e vana credenza, e possono essere tralasciati. Ci siamo fin qui? Vedremo nel manuale che quando parliamo di ambiente emergono una serie di eccezionalismi che, come dire, sono piuttosto ingombranti per l'uomo occidentale, perché casualmente hanno sempre a che fare con quello che solo lui è in grado di fare. Ora, per carità, a tutti fa piacere essere Superman, però noi sarebbe il caso che la piantassimo un attimo, perché abbiamo rotto l'anima con questo Superman un po' troppo e dovremmo cominciare a riprenderci un po' di, come dire, di sana umiltà da questo punto di vista, perché ne abbiamo combinate parecchie, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto ambientale, direi che ne abbiamo combinate anche troppe, se vogliamo essere onesti. Quindi, gli aspetti che noi dobbiamo riprenderci e reinserire in un contesto cognitivo, e mi raccomando, questo è chiaro, non vi sto dicendo che stiamo inventandoci cose, vi sto soltanto dicendo che noi abbiamo un modo di comprendere la realtà, in pratica, oggi, tutti noi, che conta chiaramente sulla ragione, ma conta anche moltissimo sugli aspetti simbolici e immaginali, ovvero sia come immaginiamo le cose, come prevediamo che queste debbano evolvere, cosa ci aspettiamo da loro. Non solo, ma c'è anche tutto il versante emozionale ed emotivo che è stato espunto dal, anzi è stato, come dire, considerato fino ad oggi, e lo è ancora, perché tenete presente che questo è un pensiero che vi propongo, che è un pensiero che sta cercando di affermarsi, ma è contro il paradigma corrente. Il paradigma corrente è ancora un paradigma razionalistico, strumentale, meccanicistico, e chi più ne ha più ne metta, tant'è che non è assolutamente in grado di fare i conti col problema dell'ambiente, il quale esula da tutti questi aspetti. Per cui se noi reintegriamo, o tentiamo di reintegrare all'interno dell'ambiente e della conoscenza la parte emozionale e la parte simbolico-immaginale, otterremo un paradigma nel quale convergono sia la ragione, che è senz'altro una delle grandissime caratteristiche del nostro essere umani, ma non l'unica, sia il contributo appunto della logica simbolica, che è il contributo del fatto che siamo anche non razionali e animali. Questo è uno dei grandi punti sui quali occorre riflettere. L'essere umano, per molti versi, è rappresentabile, come fa Eugen Fink in un libro che probabilmente studieremo, perlomeno alcune pagine, che si chiama Il gioco come simbolo del mondo, viene rappresentato come un centauro. Ed è effettivamente una rappresentazione che ci si avvicina, anche se mantiene comunque separati gli aspetti. Perché centauro? Perché parte umana, parte animale. L'essere umano è la dimostrazione concreta del fatto che quella separazione che noi conosciamo molto bene tra natura e cultura non esiste. Diciamo che è uno strumento analitico che può essere utile per certe cose, ma se viene portato alle estreme conseguenze è fuorviante, perché ci fa pensare che possa esistere una parte del mondo che prescinde da noi, e può farci pensare che esiste una parte di noi che prescinde dalla razionalità e da tutto quello che questa porta con sé. Questo non è vero, noi siamo contemporaneamente, e questa è una delle parole chiavi che utilizza Morin da sempre per cercare di descrivere questa situazione, siamo contemporaneamente animali e umani. Non c'è un momento nel quale la nostra animalità venga soppressa, perché la nostra animalità si manifesta in pulsioni non gestibili a livello razionale, si manifesta in istinti, si manifesta in sensazioni fisiche, corporee, in modifiche dell'umore dovute a alimentazione, dovute all'età, dovute alla circostanza, alle droghe assunte o comunque agli alcolici, quello che volete, ma noi siamo costantemente in cambiamento, perché siamo esseri che esistono in un divenire costante. Non so se questo è chiaro. Se noi neghiamo questo nostro divenire, neghiamo questa nostra complessità, otteniamo delle autorappresentazioni che sono sbagliate, perché nessuno di noi si comporta in modo razionale sempre. Non solo, ma c'è anche da discutere su che cosa voglia dire razionalità, perché se voi andate a prendere la storia della filosofia, i testi che vengono pubblicati anche soltanto di recente, troverete che ci sono etichette ed etichette sulla ragione, cioè la ragion pura e la ragion pratica di Kant, tanto per dirne una, che insomma già siamo belli avanti, perché di fatto Kant dice la stessa cosa, anche se non nello spirito che la intendo io, ma di fatto la ragion pura cos'è? Ci dice Kant, ci sono dei momenti nei quali è opportuno, si muove? Sì. Nei quali è opportuno che si applichino dei canoni astratti di comprensione, ma questi non sono sempre. No? Invece la pretesa cartesiana è esattamente che tu sia razionale sempre, e razionale in un certo modo specifico che di volta in volta cambia. Perché? Perché la ragione anch'essa non è univoca, non è univocamente data. Ripeto, c'è la ragione pratica e la ragione pura, c'è la ragione critica, c'è la ragione cinica, ce ne sono a sfare, se voi andate a vedere la storia della filosofia, di ragioni, no? E cambiano. Allora dovremmo distinguere, come fa Morin d'altronde nelle sette lezioni, sette saperi, scusatemi, non si mischiano i sette, stiamo finendo, no, nel quello precedente, tra la razionalità e la ragione. Ovvero sia, la razionalità cos'è, dice Morin? È il costante e incessante, inesauribile movimento per il quale noi tentiamo di comprendere il mondo. E come facciamo a tentare di comprendere il mondo? Formuliamo delle ipotesi su com'è e le verifichiamo. Questo innesca un circolo, no? Che è un po' la serendipity di Merton, anche per chi ha orecchiato un po' più di sociologia del caso, ovvero sia la Wechselwirkung di Simmel, il feedback corrente delle scienze informatiche e via discorrendo. Da ciò che ci torna noi otteniamo delle conferme o delle non conferme che ci portano a modificare il modo nel quale ci eravamo posti. Quindi questo costante tentativo di approssimazione alla realtà è la razionalità. E questo in effetti è in larga misura un modo per comprendere se siamo umani, però non è sufficiente, no? Perché l'umanità appunto si dispiega anche su altri versanti. C'è chi dice che il fatto di ridere ci rende umani, c'è chi dice che il fatto di giocare ci rende umani, ce ne sono svariati. Sognare, no? Perché necessariamente la ragione? Perché semplicemente è necessariamente il far di calcolo? Perché viene da Cartesio, no? Se voi andate a prendere il modo nel quale noi pensiamo all'intelligenza umana e la misuriamo ancora oggi con quello sciagurato metodo che è il quoziente intellettivo, ecco, capirete quanto Cartesio sia centrale in questo genere di raffigurazione. Perché per essere intelligenti tu devi avere una certa memoria, una certa prontezza logica, una certa capacità di calcolo. Che tu sia empatico, simpatico, sensibile, comprendente o meno, non gliene frega niente a nessuno. E questo qualunque cosa tu debba fare, perché il QI viene utilizzato ancora oggi, eppur sapendo che non è in nessun modo predittivo delle capacità del singolo, come strumento di selezione di tutte le professioni, non semplicemente degli ingegneri, che potrebbe pure andar bene, per carità, o degli economisti, se vogliamo. Vabbè. Comunque, diciamo, questo pregiudizio a favore delle capacità matematiche, delle capacità astratte, è uno dei grandi problemi che ci ha lasciato Cartesio e deriva esattamente dal discorso che abbiamo appena fatto. Res cogitans, anima razionale. Noi abbiamo man mano interpretato questo razionale in una chiave sempre più astratta e matematizzante. Laddove nell'idea di razionalità questo non c'è. Perché questo è accaduto? Perché fino a, saranno 60 anni fa, non mi ricordo di preciso l'anno esatto, ma insomma adesso vi spiego, fino a 60 anni fa noi eravamo convinti che la matematica fosse uno strumento di conoscenza della realtà oggettivo e incontrovertibile. E noi stiamo cercando un simile strumento dall'inizio della nostra attività culturale e cognitiva, in particolare noi occidentali. Tenete presente che tutti questi ragionamenti si rifanno esclusivamente alla nostra cultura, perché la cultura cinese, la cultura giapponese, la cultura indiana hanno tutt'altri modi di capire e di porsi questi problemi. Per come vi dicevo prima, il problema non esiste in sé, il problema esiste nel modo in cui viene concepito e formulato all'interno di una cultura. Tanto per farvi un esempio che ho fatto già l'altra volta, che potrebbe essere utile per farvi capire, noi abbiamo impiegato 1600 anni a utilizzare lo zero, mentre le culture che riteniamo, come dire, inferiori, come l'araba, l'indiana, eccetera, cazzo, sembrava che ce la facessi. Troverete. Allora, dicevamo, razionalità e ragione. Come nella grandissima parte dei concetti che noi utilizziamo, per quanto in un certo momento storico ci sembri ovvio quello che vogliamo dire, Ecco, questo è normalmente legato a un momento storico. Non è un qualcosa di, come dire, legato all'oggetto che lo rende identico a se stesso nel corso del tempo. Quindi noi veniamo di fatto da un'idea di ragione, o perlomeno osserviamo un'idea di ragione che è cambiata nel tempo, no? Da una, come dicevamo l'altra volta, da addirittura una conoscenza visionaria che possiamo rintracciare nell'antica Grecia e che possiamo, a cui possiamo attribuire la genesi dei miti che ancora oggi utilizziamo, perché se riusciamo ad andare avanti con questo corso vedrete che noi facciamo un uso dei miti greci in chiave contemporanea che è impressionante, nel senso che alcuni miti greci sembrano scritti l'altro ieri e sembrano significare esattamente ciò con cui abbiamo, con cui abbiamo a che fare oggi. Quindi questa conoscenza visionaria era probabilmente, siamo ovviamente a livello di congetture perché non dovremmo più avere nessuno che è in grado di percorrere quella strada, ma risale a un momento della nostra evoluzione anche nel quale quello che noi chiamiamo io non era così sviluppato e non era così, come dire, sostanzioso da potersi opporre a delle incursioni da parte di contenuti inconsci o subconsci o semiconsapevoli. Ok? Quindi questo sapere visionario è stato probabilmente quello con cui le prime culture si sono articolate, perché risale a una fase che è preistorica e probabilmente una fase che ormai di cui possiamo dire alcune cose, ma non molto, perché siamo altri. Proprio l'essere umano è altro, perché nel tempo chiaramente ci siamo evoluti e la nostra solidità dell'io è diventata molto più significativa di quanto non fosse prima. Qual è però il problema? Che l'io si riconosce chiaramente in questo discorso della ragione cartesiana. L'io in qualche misura è responsabile in larga misura di tutto ciò che è accaduto dalla Grecia, da Platone in poi, perché è da lì che noi possiamo seguire questo percorso e renderci conto di quanto effettivamente siamo propensi a questo tipo di interpretazione e di lettura. Vi ricordo, come credo di aver detto anche l'altra volta, che Platone è noto per moltissime ragioni, evidentemente, ma una delle sue imprese principali è stata la discussione, la battaglia contro i poeti. Perché appunto Platone diceva è ora di lasciar perdere questo tipo di sapere così fumoso, così poco affidabile e di utilizzare il logos, la ragione, no? Però il logos ha delle caratteristiche formali sin dall'inizio che sono complicate, mettiamolo lì perché non ne posso parlare adesso sennò diventiamo matti, però insomma sarà uno degli argomenti sui quali torneremo. Ad ogni modo, la ragione quindi man mano che andiamo avanti viene regolarmente, reiteratamente incaricata di fare qualcosa, di avere delle caratteristiche che sono normalmente in rapporto con ciò che sta accadendo nella cultura più ampia. Quindi noi abbiamo la nostra ragione, la ragione occidentale, che diventa pian piano utilitaristica, diventa strumentale, diventa economica e diventa finanziaria, ovvero sia chiede regolarmente delle restrizioni di senso. Non so quanto abbiate fatto di filosofia, facciamo conto che ne sappiate poco, tanto per andare tranquilli. Però una delle cose interessanti del pensiero del XX secolo, per esempio con Heidegger, è l'accento sulla utilizzabilità delle cose, no? E questa risale appunto al Settecento, grosso modo, ovvero sia che cosa significa questo? Significa che noi chiediamo al resto del mondo di esserci utile e stabiliamo il valore delle cose sulla base della loro utilità per noi. Noi non diamo più una dignità autonoma al mondo. A seguito di Cartesio, evidentemente, no? Noi abbiamo, e questo per quanto riguarda le tematiche ambientali è talmente evidente che è quasi inutile dirlo, ma di nuovo il noto, l'ovvio, tende a non farci osservare le cose come stanno, ma se voi prendete un documentario sull'allevamento dei polli in batteria, vi renderete conto che lì l'utilità è l'unico criterio che abbia un qualche tipo di senso. perché noi abbiamo degli animali ai quali è negata qualunque forma di esistenza degna. Abbiamo animali ai quali vengono tagliate le zampe e i becchi perché altrimenti si farebbero male, perché li costringiamo in spazi troppo ristretti. Abbiamo animali che non vedono mai l'esterno e mangiano soltanto delle cose che decidiamo noi in funzione del fatto che quando li mangeremo otterremo dei ritorni. Capite che questo è un negare alla radice qualunque forma di riconoscimento al mondo. Noi abbiamo il mondo al nostro servizio e il mondo deve fare quello che diciamo noi per esserci massimamente utile. Questa cosa
potrebbe collegarsi al fatto che non concepiamo in loro il valore umano.
Ma non umano, perché i polli il valore umano non ce lo potremmo avere, però il problema è che noi ci vediamo, e qui entra in gioco il famoso eccezionalismo umano del quale non ho ancora parlato, ma ci vediamo come l'unico criterio di attribuzione di senso del pianeta.
Facciamo costante controllo su
tutto. Assolutamente. E il problema dell'ambiente è questo. Mi continuate a sentire? Perché sento dei rumori sinistri tipo poltergeist? No, ok, bene. Allora, dicevamo quindi che il modo nel quale noi ci rapportiamo al mondo si è venuto costituendo nell'ottica della sua utilizzabilità da parte nostra. Tant'è che oggi l'inutilizzabile o viene soppresso o fa scandalo. No? Pensate alle zanzare, tanto per dirne una, io devo dire che le sopprimerei volentieri, però per molti versi ci sono degli aspetti del mondo che in un'ottica come quella dominante, che è sempre più funzionalista, rivelano la limitatezza dell'ottica stessa. Ci sono degli aspetti che non rientrano nella nostra utilità. No, ci sono cose che prescindono da noi, ci sono cose che esistono per una loro ratio e non per una nostra ratio. È chiaro che nel momento in cui noi pretendiamo dal mondo che ci sia utile, ci stiamo ponendo come metro di giudizio dell'esistente, quale è un ennesimo atto di ibris, come dicevamo la volta scorsa, è un ennesimo atto di ebbrezza divina, di, come dire, stordimento per molti versi divino. Noi ci consideriamo regolarmente molto più di quanto non avremmo titolo a considerarci, perché in un contesto normale noi saremmo una delle specie del mondo, non i guardiani e i controllori e i dominatori del mondo. È chiaro che ponendoci come dominatori del mondo, oltretutto in larga misura poco lungimiranti, diciamo addirittura miopi direttamente, questo controllo che esercitiamo sul mondo lo stiamo esercitando in modi sempre più devastanti e sempre più squilibrati, no? Pensate semplicemente al tema delle risorse prime, delle materie prime, dello sfruttamento, della resilienza, che vedremo chiaramente, dell'impronta ecologica. Da questo punto di vista c'è da parlarne per mesi. Però ecco, è questo l'approccio problematico, ed è un approccio costruito su una forma di ragione, non sulla ragione. Non c'è una ragione, c'è la ragione che in questo momento stiamo applicando. Non solo, ma la ragione strumentale utilitaristica è diventata anche più ristretta. Adesso la ragione è una ragione economico-finanziaria, ovvero sia tutto ciò che esiste deve generare profitto.
Professore, come alla fine la storia dei rifiuti uguale? Cioè, nel senso, noi non facciamo la raccolta differenziata perché sappiamo che facciamo bene all'ambiente, ma perché da quella plastica poi si...
Esatto. Come dice la vostra collega qui, dice questo è più o meno il modo nel quale ragioniamo sulla raccolta differenziata. La raccolta differenziata non viene fatta perché tutto sommato è utile farla, ma viene fatta perché comunque questo permette di recuperare... Allora, stavamo dicendo che diceva la vostra collega della raccolta dei rifiuti, che viene ovviamente interpretata nell'ottica dell'utilità di quanto recuperato e non del fatto che questo gesto è positivo per l'ambiente, che è lo stesso discorso che facciamo per la green economy. Noi concepiamo la green economy perché conviene all'economia, cioè se l'ambiente non conviene all'economia noi riteniamo che non sia importante e lo mettiamo in secondo piano. Questo vedremo che è uno dei principali problemi con i quali ci troviamo a fare i conti, perché ovviamente l'ambiente in questo modo viene interpretato come un oggetto tra gli altri. laddove, come abbiamo detto la volta scorsa, l'ambiente è la precondizione per l'esistenza degli altri oggetti. Cioè, immaginare un'economia senza ambiente è ridicolo. Vi dirò di più, in quest'ottica, tanto per seguire quanto la nostra cultura deliri spesso e volentieri, tutte le ricerche più o meno note della NASA e di altre grandi imprese, tipo quella che sta studiando il trasferimento su Marte e via discorrendo, vengono spesso e volentieri indicate come ricerche che sono mirate a lasciare la Terra perché tanto ormai è troppo tardi. E quindi dobbiamo andare a rompere l'anima a qualcos'altro. Certo, andare a rompere l'anima a Marte credo che non sia proprio un'idea geniale, né alla fascia degli asteroidi. Però comunque il fatto, e anche se vedete la fiction da 30 o 40 anni a questa parte, l'idea che noi ci si possa trasferire su mondi anche artificiali, costruiti a immagine della Terra, eccetera, quando la Terra ormai è lasciata esausta alle sue dinamiche, la dice lunga sulla nostra capacità di previsione anche immaginale, come vi dicevo l'altra volta, e sul giudizio non consapevole che formuliamo sui nostri modi. Però è chiaro che tra questo e riuscire a mettere, a fare dei cambiamenti di stile di vita tali che possano metterci al riparo da quello verso cui probabilmente stiamo andando, No, devono essere gli alieni che stanno venendoci a trovare, ma avete sentito nel frattempo? Ok, bene. No, perché qui ci sono dei rumori sinistri sulle casse proprio. Allora, che stavo dicendo? Abbiate pazienza, ma così è massacro.
Del trasferimento su Marte.
Sì, ecco, diciamo appunto che quindi l'idea che noi si possa sopravvivere e continuare a esistere in mancanza della Terra è qualcosa che stiamo cercando di affrontare e di comprendere, lasciando perdere il fatto che in quasi tutti i racconti di questo genere la mancanza della Terra diventa presto o tardi un fattore inevitabile, perché noi, essendo animali, siamo legati a un contesto, anche se non ci immaginiamo più legati a un contesto. Quello è il problema. Cioè, noi oggi come oggi ci immaginiamo potenzialmente viventi dappertutto. Ma questo perché? Perché deriva dalla famosa questione della res cogitans e della res extensa, no? Se ci pensate un attimo, ora non so quanto conosciate di fiction, di cyberpunk e di tutte le varie cose che girano, ma l'idea di poter ottenere una forma di immortalità venendo travasati in una rete, che è la base del cyberpunk, è qualcosa che molte startup stanno tentando di fare anche oggi. È un'idea che si riconnette radicalmente a Cartesio, perché che vuol dire? Vuol dire che c'è una parte che è la res cogitans, che è astraibile dal corpo e trasferibile in giro, e tutto il resto che è del tutto privo di riflessi su questa cosa. Non so se vedete la questione, no? Quindi Cartesio è lì, ed è lì contro qualunque evidenza scientifica, perché noi sì, ecco, sì, mi raccomando, ogni tanto date cenni di vita così almeno vado avanti sereno. Nel nostro appunto immaginarci, noi non ci immaginiamo come intelletti incarnati, capite? Noi ci immaginiamo come anime residenti in un corpo, che guarda caso non è solo Cartesio ma è Platone. Se vi ricordate il mito dell'auriga, che è uno dei grandi miti platonici, cosa dice il mito dell'auriga? Che le anime scorazzano in giro per l'etere guidando un cocchio portato da due cavalli. Ma guarda caso, questi due cavalli sono uno bianco e uno nero, tanto perché non riusciamo a cambiare le cose da mai, no? Ecco. E che succede? Che a un certo punto il cavallo nero, manca a dirlo, si imbizzarrisce e fa sì che la biga con tutto quanto il poveraccio che la guida precipiti, e l'occupante, il guidatore, l'anima, si trova a dover scontare questo errore incarnandosi in un corpo. Quindi, come vedete, l'idea della corporeità come limite e prigione è un'idea che portiamo con noi da 3.000 rotti anni. Ed è un'idea che troviamo riecheggiata pari pari nella nostra religione, evidentemente, no? Pensate, questo poi ne parleremo un po' meglio, insomma, intanto possiamo darci un segno in proposito. La nostra religione parla appunto del La terra come una valle di lacrime, il corpo come la sentina di tutti i vizi, il sesso non ne parliamo manco lontanamente, insomma tutta una serie di cose che dovremmo conoscere piuttosto bene. È chiaro che nel momento in cui anche il nostro corpo rientra in questa sfera di disprezzo e di stigmatizzazione, figuriamoci perché non dovrebbe rientrarci pure l'ambiente. È piuttosto evidente che non c'è nessun motivo, no? Nel momento in cui io decido che la materia, perché questo è il problema, nel momento in cui io decido che la materia è sbagliata, è limitante, è diabolica per certi versi, io ho formulato un quadro di comprensione dell'insieme delle cose dove l'ambiente non ha posto. Perché io dovrei fare dei sacrifici per l'ambiente quando io con l'ambiente non ho niente a che fare? Quando io sono un'anima raminga condannata a questo corpo che morirà, che mi fa soffrire, mi fa essere stanco, mi fa non essere performante, tutte le varie cose che conoscete temo piuttosto bene perché fanno parte della retorica corrente oltremodo, ecco perché allora se io già ho un pessimo rapporto col mio corpo dovrei avere un buon rapporto con l'ambiente. Non è pensabile. Quindi questo è già uno degli aspetti della questione. Dice la vostra collega, questo è anche uno dei motivi per i quali tendiamo a voler dominare e controllare la terra. Certo, chiaramente sì, perché vogliamo fare in modo che risponda meglio a quelle che noi immaginiamo dovrebbero essere le sue caratteristiche. Il problema è che queste caratteristiche vengono mutuate da una non realtà. No, pensate al tempo reale, pensate alle velocità di spostamento, pensate alla compressione dello spazio-tempo. No? Sono tutta una serie di fenomeni che sono strettamente collegati ovviamente a cosa? A una visione del mondo e in particolare a una tecnologia che viene sviluppata ad hoc. No, è chiaro che qui il problema del rapporto con la tecnologia è anch'esso un problema centrale. Non a caso lo ritroveremo spesso e volentieri. Perché? Perché la tecnologia che viene chiamata a supplire a quelli che noi viviamo come dei limiti. Quindi noi abbiamo questo limite dello spostamento, non possiamo volare come dicevo la volta scorsa, però abbiamo i treni superveloci, abbiamo gli aerei superveloci, abbiamo la capacità di trovarci, non dico contemporaneamente in due posti, ma quasi, cosa che prima era assolutamente impensabile. Parlavamo delle velocità di scambio del premoderno e dicevo ai vostri colleghi qui la settimana scorsa che partiva una nave con un carico particolarmente importante e ricco e si attendeva che tornasse dopo un anno e mezzo, due. Ora voi pensate semplicemente a quando voi acquistate un qualcosa su Amazon e pretendete che sia a casa vostra 20 secondi dopo, capiamo che la questione delle misure e la questione degli atteggiamenti e delle aspettative è assolutamente sconvolta. No, chiaramente. Oppure il fatto che io sia a fare lezione qui, come dice giustamente Darius, che io sia a fare lezione qui e voi mi ascoltiate a Perugia, senza esservi dovute spostare, certo con i difetti della questione, però è chiaramente un esempio piuttosto lampante di quanto le limitazioni spazio-temporali vengano superate grazie alle nostre tecnologie. No? Ora, quindi vedete che il pensiero, il nostro pensarci sulla Terra ormai è un pensarci sempre più platonico per certi versi, ovvero sia sempre più come anime che sono state confinate disgraziatamente in corpi che hanno dei lamentevoli difetti, no? Invecchiano e muoiono, cosa che è antipatica ovviamente per tutti, e però ci sono, grazie alla tecnologia che per fortuna siamo riusciti a sviluppare, concrete possibilità di poterci downloadare ora da una parte, ora da un'altra e via discorrendo. Ora, questo filone del cyberpunk per questo particolare discorso è estremamente interessante. Ci sono tutta una serie di bellissimi romanzi che ne trattano. Uno in particolare vi consiglierei di leggerlo se vi capita, che si chiama Neuromante di William Gibson, che è il padre del cyberpunk. E ce n'è un altro che però non mi ricordo più l'autore, ve lo dico la prossima volta, a proposito appunto del download, tant'è che i corpi lì vengono chiamati guaine, perché tu tanto comunque sei un'entità astratta che puoi essere infilata dove capita, quindi se serve diventi un combattente, se servi diventi una donna, insomma delle cose abbastanza impegnative da questo punto di vista. Però tutti questi romanzi concordano in una cosa, che presto o tardi queste entità immortali vi chiederanno di essere cancellate e rimosse dal web perché non ne possono più. Perché noi siamo altro. Ora, qual è il punto centrale di questa cosa attualmente? Che noi abbiamo delle conoscenze scientifiche oggi che negano la possibilità che questo accada. Perché noi abbiamo delle conoscenze scientifiche che sono ovviamente temporanee e probabilmente criticabili, perché questo è il punto centrale di tutto il sapere scientifico e dobbiamo tenerlo a mente, ma attualmente sono estremamente convincenti, che ci dicono che noi, il nostro processo di pensiero è costantemente legato al nostro corpo. Noi pensiamo in un certo modo perché siamo fatti in un certo modo e il nostro modo di pensare si riflette e modifica il nostro corpo. Ok? Ci sono stati una serie di riscontri anche da un punto di vista di neuroscienze, di studi del cervello, che dimostrano come il cervello sia duttile. A fronte di un certo tipo di attività ripetitiva, a fronte di un certo tipo di esercizio, alcune parti del cervello si sviluppano più di altre. Se il cervello viene danneggiato, alcune delle sue attività vengono trasferite ad altre parti, ma noi sappiamo perfettamente che, purtroppo, come spero voi non abbiate ancora verificato di persona, ma l'avrete sentito, noi sappiamo perfettamente che il declino del cervello influenza pian piano tutto ciò che noi immaginiamo come il nostro spirito. Noi sappiamo benissimo che alcuni danni cerebrali tolgono al nostro spirito delle capacità, e questa è una cosa che rispetto all'idea della res cogitans e res extensa non sta né in cielo né in terra, perché se la res cogitans è spirituale, intatta e separata dal corpo, io dovrei poter continuare a parlare anche se ho un incidente che distrugge i miei centri della parola cerebrali, e invece questo non accade. Io dovrei ricordarmi chi sono se non ci fossero delle malattie come il Parkinson o tutte le altre malattie di progressivo deperimento della materia cerebrale, no? Noi oggi sappiamo perfino che le convenzioni sociali sono connesse a certi punti del cervello, in particolare i lobi prefrontali. Quindi come facciamo a pensare di poter astrarre tutto questo dalla struttura fisica e trasferirlo da un'altra parte? Non so se questo è chiaro. Non proprio, perché la neurosociologia da questo punto di vista accentua molto la riduzione al meccanismo cerebrale. Ok, io ve lo dico come uno stato di fatto, ma non vi sto dicendo che noi siamo quello che siamo per il cervello. Vi sto dicendo però che ci sono delle connessioni nell'insieme che possono benissimo andare oltre, ma che comunque vanno constatate. No? Non voglio dirvi che non miro a nessun tipo di riduzionismo biologico, genetico, ce ne sono a iosa di quelli, figuriamoci. Cioè, il fatto che io sia connesso per parlare col cervello non mi dice che il cervello è l'unico responsabile della mia parola. Potrebbe anche chiaramente esserlo, ma potrebbero esserci delle dimensioni ulteriori delle quali non so nulla, chiaramente. Però quello che io constato oggi come oggi è che comunque io sono collegato al mio, come spirito, al mio corpo. Il mio spirito non è che rimane lì indipendentemente da qualunque cosa mi capiti. Non solo, ma sono state trovate dalla ricerca dei fasci nervosi di cui non si conosceva l'esistenza nel cuore e negli intestini. Quindi anche il primato del cervello rimane, ma non è assolutamente solo il cervello a elaborare tutto ciò che ci fa vivere. Quindi capite che la questione è estremamente più complessa di quanto non sembri e chiaramente non è riducibile, purtroppo, o per fortuna, perché sarebbe una noia mortale, non è riducibile al modo cartesiano di rappresentarci. Questo però genera delle difficoltà. Perché? Perché noi comunque, nella nostra autorappresentazione, restiamo cartesiani. Quindi pretendiamo da noi, per esempio, una continuità razionale di comportamento. Noi, vi dicevo, abbiamo un grosso debito con Cartesio. Perché? Perché Cartesio ci ha fornito, come vi dicevo, uno strumento piuttosto semplice per decidere se siamo o no umani, ovvero sia, siamo o no razionali? Quando siamo razionali, abbiamo fatto. Ok? E questo è molto comodo, perché come vi dicevo, altrimenti la domanda sul mio essere umano o meno è molto impegnativa. Ha a che fare con una serie di processi di autoconsapevolezza e una serie di brutti aspetti della mia personalità, perché dobbiamo purtroppo accentuare questa cosa, che io spesso e volentieri tenderei a risparmiarmi. Ora, che dobbiamo ricordare su questo? Visto che abbiamo fatto una serie di ragionamenti sui greci, dobbiamo ricordarci che non a caso il motto "conosci te stesso" era scritto sul frontone del Tempio di Delfi. E il Tempio di Delfi, dal nostro punto di vista, è l'emblema della conoscenza visionaria di cui parlavamo prima. La conoscenza visionaria delfica era una conoscenza oracolare, come forse saprete, no? Quindi il responso che veniva dato dall'oracolo alle domande che i fedeli le rivolgevano, spesso e volentieri erano donne, era un responso che spesso e volentieri non era particolarmente semplice da interpretare, perché veniva scritto su foglie che volavano per la stanza, insomma era una cosa abbastanza complicata. Però il problema qual è? Che evidentemente questo accento formidabile sul conosci te stesso sta a significare che conoscere se stessi non è facile, perché altrimenti non consacreresti il frontone di uno dei centri della spiritualità del tuo mondo per ricordarmelo. Cioè, se ci avessero scritto "ricorda di respirare" io avrei avuto dei seri problemi, chiaramente. Ma conosci te stesso indica evidentemente una un'autodisciplina, un'autocapacità, una autocompetenza di analisi e giudizio verso se stessi che non tutti hanno. Perché non tutti l'hanno? Ci sono evidentemente una serie di ragioni. Non tutti l'hanno perché, come abbiamo detto poco fa, noi, come citando Georg Simmel da questo punto di vista, siamo frammenti di noi stessi. Noi non siamo esseri monolitici come il nostro io cercherebbe di farci credere. Noi siamo composti da diverse tendenze, diverse personalità, diversi aspetti, per non voler andare proprio nello schizofrenico. Ma, per esempio, sappiamo benissimo di essere, appunto, consapevoli, semiconsapevoli e inconsapevoli. E tutto questo non è che viene limitato, come pretendeva Freud, la gran parte delle scienze umane moderne, al momento in cui si dorme, perché dice, vabbè, sai, quando sono sveglio sono razionale, quando dormo succede un finimondo. No, noi siamo costantemente influenzati nel nostro agire, come vedremo, suppongo, la prossima volta, perché non so che ora è, ma non credo che...
35.
Ah, oddio, vediamo. Allora, non siamo in grado di sapere, nella gran parte dei casi, perché facciamo le cose, ce lo raccontiamo. Ma questo lo vedremo meglio. Chi conosce un po' di sociologia può immaginare che Pareto e la sua teoria delle azioni non logiche da questo punto di vista possa tornare utile per spiegarci i modi nei quali funzioniamo. Quindi uno dei motivi per cui è difficile conoscere se stessi è che in larga misura è impossibile, nel senso che pretendere di sapere tutto di sé non sta né in cielo né in terra, perché ci sono delle parti di noi, quelle rivelate appunto dalla psicologia e da tutta un'altra serie di approcci, che sono al di là della nostra presa consapevole, sono al di là della nostra consapevolezza cosciente. La nostra consapevolezza cosciente quindi è parte di noi, ma non ci esaurisce. E questo è un po' il discorso che faceva Nietzsche quando si riferiva al piccolo io e al grande io. È un po', diciamo, no, anzi, è il discorso che fanno le discipline orientali quando parlano dell'io e del sé, no? Ci sono delle motivazioni nel nostro agire, ci sono dei desideri che ci nascono nel cuore, ci sono una serie di atteggiamenti che nascono da parti di noi delle quali non siamo consapevoli, che non conosciamo. Sono operative perché ci spingono a fare, ma non sono tali da poter dire ok, so che questo succede perché non ne abbiamo idea, ok?
Dovremmo tenere in considerazione anche il fatto che siamo in continuo cambiamento, quindi quello che io, cioè se io penso di conoscermi oggi, questo non vale più per domani.
Assolutamente, quindi, giustamente dice, esatto, trae la vostra collega qui traeva una conseguenza di quanto dicevo prima, anche il fatto che noi si sia in continuo divenire, chiaramente ci rende un po' difficile renderci ben conto di quello che facciamo e delle motivazioni che facciamo, perché cambiamo nel tempo. Cioè quello che è il motivo per cui fai qualcosa oggi, che ti è evidentemente chiaro e limpido, potrebbe non essere la stessa cosa fra 5 anni o 10 anni. Io, essendo nel famoso bel mezzo del cammin di nostra vita, vi posso garantire che molte delle certezze che avevo prima non le ho più, semplicemente perché non le trovo più, non sono più in me, sono diventato un'altra persona. Che mi piaccia o non mi piaccia, non riesco a tener fede a certi impegni, altri li riconsidero, ne ho altri davanti che non avevo mai considerato tali e via discorrendo. Quindi noi siamo costantemente in cambiamento, quindi conoscerci è un'impresa anche nel momento in cui facciamo l'atto del conoscere, che è comunque un'impresa infinita perché siamo anche mutevoli, quindi abbiamo da una parte il fatto che non ci possiamo conoscere per un semplice tra virgolette, per un semplice motivo tecnico, ovvero sia che ci sono delle parti di noi che sono al di là della nostra presa consapevole, quindi le possiamo immaginare, le possiamo incontrare nel sogno, possiamo avere delle discipline che ci permettono di entrarvi in contatto, come il trance e tante altre cose che facevano parte dei bagagli esoterici di quasi tutte le culture tranne la nostra, che essendo razionale non si può permettere neanche di farsi una canna, come saprete normalmente. Però insomma, a parte questo, questo non so se avete visto il film di Manhattan, Manhattan di Woody Allen, quello che dice: mi sembra di sentire qualcuno che strangola dei pappagallini nei tubi. Ecco, più o meno qui la sensazione è quella. Spero che l'audio arrivi. Mi sentite senza grossi casini? Ok, perfetto. Sembrano i Ghostbusters fondamentalmente, va, come se ci avessimo gente che sfreccia. Vabbè. Forse la canta. Allora, quindi, da una parte non siamo in grado di conoscerci perché siamo molto più complessi e meno limpidi di quanto non pretenderemmo. Da una parte abbiamo difficoltà a conoscerci perché cambiamo, quindi quello che abbiamo conosciuto prima non si applica a quello che succede poi. Un altro motivo per il quale abbiamo difficoltà a conoscerci è che ci sono delle cose che noi riteniamo positive nel, come dire, nel possederle, e altre che non ci piacciono. Quindi se per caso noi scopriamo in noi delle vene che riteniamo esecrabili, condannabili, fonti di vergogna, ci raccontiamo qualcosa per far finta di non essere così. Perché il grande problema, cioè io direi che il problema più serio del conoscere se stessi è che tu ti devi accettare per quanto sei brutto. Quello è il punto. Nessuno di noi vorrebbe essere brutto, nessuno di noi vorrebbe essere un traditore, nessuno di noi vorrebbe essere infedele, nessuno di noi vorrebbe essere un codardo, nessuno di noi vorrebbe essere un egoista disposto a fare qualsiasi cosa pur di ottenere quello che vuole, nessuno di noi vorrebbe, noi vorremmo tutti essere eroi, ci piacerebbe tanto avere le storie d'amore perfette, quello che volete, però tra questa rappresentazione e quello che spesso e volentieri siamo c'è un abisso, è accettare quell'abisso che implica conoscere se stessi. Perché non siamo necessariamente, anzi, come dire, per carità, sarebbe bello, ma siamo un coacervo di cose. L'essere umano è angelo e demone, animale e uomo, bene e male, tutto insieme. E quindi avere il coraggio di dire sì, io ho anche questo, sono un peccatore, no? Per certi versi, da questo punto di vista, la religione cristiana ci ha provato, magari esagerando pure un filo lì, se vogliamo essere onesti, però insomma potrebbe essere un buon modo per interpretare questa esigenza di autofustigazione che deriva da molti dei nostri atteggiamenti, però in effetti è vero, però sì, è un modo per entrare in contatto con la parte meno, come dire, presentabile di noi, ecco, mettiamolo così. Quindi capite che questo discorso, se noi lo ricolleghiamo oggi al momento in cui la presentazione di noi è fondamentale, ora non so se abbiate presente o meno Goffman quando scriveva la presentazione di sé nella vita quotidiana, che è uno dei grandi temi della questione, e quindi i modi nei quali ci presentiamo agli altri e quindi quelli nei quali vorremmo evitare che venissero a galla i difetti, i problemi, le cose, eccetera, eccetera. Questo oggi come oggi, che siamo in un clima di costruzione del sé che passa attraverso i social network e quindi una condivisione continua di atteggiamenti, una condivisione continua di pensieri più o meno interessanti, perché voglio dire, credo che Facebook sia un eccellente documento di quanto non gliene può fregare di meno a qualcuno di quello che pensa o fa il resto della popolazione, ma vabbè, mettiamola così. È chiaro che questo tema oggi è ancora più complicato di quanto non fosse prima. È ancora più complicato di quanto non fosse prima, anche perché la legittima e sana spinta a conoscere se stessi viene spesso e volentieri esautorata da altre preoccupazioni, che sono le preoccupazioni del fare, le preoccupazioni del presentarsi, le preoccupazioni dell'essere performante oltre qualunque logica né possibile soglia plausibile e via discorrendo. Quindi un mondo che va di corsa, un mondo che va di fretta, un mondo che ha costantemente bisogno di nuovi stimoli, perché siamo diventati in qualche modo dei tossicodipendenti da stimoli, che è, diciamo, l'esito finale di quello che Simmel chiamava il blasé. Noi oggi come oggi siamo a rota di stimoli, anche perché questa sovraeccitazione costante porta ad un abbassamento del piacere che trae dagli stimoli, come qualunque droga, no? Quindi la prima volta è meraviglioso.
Persone che
esatto, esatto, c'è un'esigenza continua di ricorrere a sostanze stimolanti, psicotrope, eventi stimolanti, eventi sempre più rischiosi chiaramente, quindi vedete che anche tutto il tema più ampio della gestione dei rischi sociali deve in qualche modo rispondere anche di questo, ovviamente. Ecco, tutto questo chiaramente impedisce di conoscersi, perché non si ha il tempo. Uno dei modi evidentemente più vicini a quella che sarebbe una buona strategia di conoscenza di sé è quasi annoiarsi, quasi avere, non avere altro da fare che guardarsi e vedere cosa viene fuori dalla nostra inattività. Ma oggi come oggi essere inattivi è una bestemmia.
O stare soli.
O stare soli, giustamente, dice la vostra collega, stare soli. È raro, ti senti stigmatizzato, ti senti infelice, ci sono i nuovi manuali di diagnosi psicologica che ti segnalano come probabilmente malato se vai a pranzo o a cena da solo. Quindi, insomma, ecco, ci sono una serie di aspetti della nostra vita, come vedete rientra sempre nel modello dell'essere umani anche questo, che vengono stigmatizzati perché ci si aspetta che tu debba comunque essere costantemente in relazione con qualcuno, che tu debba costantemente avere qualcosa da fare, possibilmente di produttivo, in omaggio alla ragione economica performante finanziaria di cui abbiamo parlato, e che quindi il tuo tempo si possa spendere sicuramente in modi migliori che non guardarti l'ombelico, come si dice giustamente con spregio, e cercare di capire che ti passa per la testa, che vuoi dalla tua vita, cosa sarebbe opportuno tu facessi e via discorrendo. Mi pare piuttosto evidente che queste invece sono delle domande piuttosto importanti, no? Perché sono domande che hanno a che fare col senso della nostra vita. Di conseguenza il non porsele è un qualcosa che fiacca, in ultima analisi, la nostra capacità di vivere la vita con un qualche tipo di significato. Però questo, diciamo, che al momento non ci interessa più di un tot, è un'ulteriore aggiunta a quello che stavamo dicendo. Quindi, come vedete, dicevamo, il nostro modo di autoraffigurarci prescinde da questo conoscere se stessi, che invece la tradizione ci tramanda come via principale per ottenere questi risultati di consapevolezza, e ci vuol raffigurare invece come esseri costantemente in grado di fare, di performare, di rendere al massimo. Come vedete, si tratta di una serie di vocaboli che rientrano facilmente all'interno di un campo semantico, all'interno di una visione del mondo, che è la visione del mondo economicista di cui parlavamo prima. Cioè, non solo tutto il resto deve essere in grado di produrre, ma io per primo devo essere in grado di produrre possibilmente più degli altri, perché non solo ho questa ossessione performante, ma ho anche un'ulteriore ossessione di concorrenza e scontro diretto con gli altri, per il quale devo eccellere in ogni momento della mia esistenza. Chiaramente questo ogni momento della mia esistenza porta con sé una serie di deliri che spesso e volentieri noi non prendiamo come tali, ma sbagliando, perché appunto nella vulgata corrente uno degli slogan normali è: sei pronto? La risposta è al 130%. Ora io gradirei che qualcuno una volta mi spiegasse cosa cazzo significa il 130%, perché qui già essere performanti al 70% sarebbe un capolavoro, ma noi non ci accontentiamo mai di quello che abbiamo, no? Quindi siamo perennemente propensi, spinti a utilizzare cose che ci permettano di performare meglio, quindi integratori alimentari, integratori medici, droghe, no? Non è un caso, ad esempio, che la cocaina sia la droga del tempo. La cocaina risponde perfettamente a tutte queste proiezioni. La cocaina è bianca, quindi dà un senso di purezza. La cocaina sembra non avere delle conseguenze. La cocaina ti permette di essere veramente attento al 110% a quel punto, o comunque nei pressi. Ti permette di essere cosciente, lucido e operativo. Perché dovrebbe essere un problema? Tant'è che vi ricordo, oltretutto, che ancora oggi, ma ancora più qualche tempo fa, la cocaina era fonte di stigma solamente a seconda di chi la utilizzava. Cioè, se un manager si drogava di cocaina, era ovvio che lo facesse perché il manager aveva bisogno di essere molto più performante degli altri. Quindi, in onore al suo ruolo così, come dire, centrale nella nostra cultura, il manager aveva titolo a essere cocainomane. Ricordo Gianni Agnelli e le operazioni del famoso setto nasale in platino per riuscire a sopportare l'utilizzo smodato di cocaina che tutti sapevano facesse, eppure nessuno, mi ricordo, abbia mai detto che era un tossicodipendente. No? Il poveraccio per strada che sta riverso per strada è invece un tossicodipendente, che dimostra che abbiamo anche qui tanti pesi e tante misure a seconda dei ruoli, a seconda delle circostanze.
Il Wolf of Wall Street, lasciato la porta al ristorante.
Esatto, sì, ci sono una serie di film, sì, The Wolf of Wall Street va benissimo anche da questo punto di vista. Certo, è chiaro, nel momento in cui la cocaina è al servizio di una produzione di beni economici, la cocaina diventa un optional assolutamente plausibile. Se poi invece devi farti perché ti piace, sei un bastardo e devi morire. Quindi sei un... Ok, allora quindi, come dicevamo, il nostro autorappresentarci è complicato. Cartesio ci dà invece uno strumento semplice. Ci dice, se sei razionale, senza rendersi conto, probabilmente anche lui, perché non è che io ce l'ho con Cartesio, ma poveraccio, non è che dico che sia tutta colpa sua, è soltanto che è un buon bersaglio, ci permette di chiarirci le idee. Però nel momento in cui Cartesio ci dice, guarda, se tu fai quello che si intende al momento della tua vita per essere razionale, sei umano. E questo a noi ci solleva da un sacco di grossi problemi, appunto perché non rende più importante conoscerci. Basta ottemperare a quelle che sono le richieste che la società ci fa. Questo che mi è andato a fermare. Basta ottemperare a quelle che sono le richieste della società nel momento in cui viviamo rispetto alla razionalità e siamo a posto. Ora però, perché questo oggi è diventato complicato? Perché il processo di consolidamento della ragione al quale stiamo assistendo comporta una sua restrizione costante, cioè i canoni per definire un agire razionale oggi sono molto più stretti di prima. L'agire razionale oggi richiede una totale conformità agli scopi economici. Se io voglio essere razionale, devo comportarmi in modo economico H24. E qui casca l'asino, come si dice in gergo, perché chiaramente noi non ci riusciamo manco a cannonata a comportarci in modo economico e razionale in quest'ottica H24. Noi siamo perennemente al di sotto delle nostre stesse aspettative. Ok. Direi che stavolta, visto che siete ancora connessi, facciamo un momento di break in generale e poi facciamo l'ultima parte. Vi do 5 minuti perché dobbiamo parlare di Pareto e vorrei che steste un attimo serene e capiste quello che dico. Quindi, dicevamo che questa pretesa di un comportamento razionale in ogni occasione, che è quella che è diventata di fatto l'interpretazione corrente del cartesianesimo, è fonte di stress e di complicazioni, perché di fatto noi non siamo in grado di farlo, semplicemente è come se appunto qualcuno pretendesse che noi si volasse per andare da qualche parte. Come ovviamo a questo problema, che è un problema effettivamente che per certi versi supera perfino Cartesio, ma per il momento ce ne occupiamo solamente da questo punto di vista. Ovviamo a questo problema attraverso una meccanica che viene perfettamente descritta da Vilfredo Pareto nella sua teoria dell'azione. Vilfredo Pareto nella sua teoria dell'azione si occupa di due tipi di azioni e le chiama azioni logiche e azioni non logiche. E questa teoria dell'azione in larga misura è anche conseguenza di una constatazione che lui ha fatto prima, perché Pareto, come forse saprete, è un sociologo che diventa sociologo dopo altre due vite fondamentalmente, prima ingegnere e poi economista. Quindi diciamo che per certi versi apprezziamo molto il fatto che Pareto abbia abbia avuto il coraggio anche di diventare sociologo, perché Pareto era un eccellente economista. Ancora oggi i suoi teoremi vengono studiati a scuola, cioè non è che è qualcuno che è stato superato, avrebbe potuto essere uno dei personaggi di maggior spicco della scena culturale dei primi del Novecento. Invece no. Invece, appunto, si accorge, e questo va al di là delle sue deformazioni professionali e delle sue aspettative, si accorge che l'economia purtroppo non è un buono strumento per comprendere la realtà, perché spiega poche azioni. Nella fattispecie, dice Pareto, da quello che vedo attraverso la chiave economica, io riesco a spiegare più o meno l'8% delle azioni che osservo. È chiaro che il 92% di azioni che rimangono sono una cifra abbastanza problematica da gestire e da interpretare. Quindi Pareto dice: evidentemente ci deve essere qualche motivo, ci deve essere un altro sistema per capire quello che succede, perché l'economia non è adatta, non è sufficiente, perché le azioni razionali sono poche. Ecco perché diventa sociologo, perché siccome quello che voleva Pareto era capire la società, ecco, capire la società attraverso l'economia non è possibile, come si sta dimostrando ormai da 100 e rotti anni e via discorrendo. Quindi diventa sociologo e formula questa teoria estremamente interessante. Allora, cosa dice la teoria dell'azione di Pareto? Dice che da una parte esistono le azioni logiche, che sono di fatto coincidenti con le azioni economiche, e sono quelle, secondo Pareto, dove i mezzi sono perfettamente commisurati ai fini, anche allo sguardo di un terzo osservatore, di un osservatore esterno. Questo perché? Perché se uno si limitasse a affermare che qualcuno agisce adeguando i mezzi ai fini, tutti ritengono di saperlo fare, no? Chiaramente esiste il famoso esempio paretiano del marinaio greco che fa, per assicurarsi una navigazione sicura, fa i sacrifici a Dio Nettuno, e dal suo punto di vista va benissimo perché c'è Dio Nettuno, c'è un modo per tenerselo tranquillo, e quindi il marinaio si sta comportando in modo assolutamente razionale. È il terzo osservatore, che è sempre Pareto ovviamente, che è in grado di dire, secondo lui perlomeno, no, non è vero, perché non esistendo un Dio Nettuno, questo sta sprecando le sue risorse e il suo tempo ed è del tutto fuori da un contesto razionale. È chiaro, messa così, che questa teoria è l'ennesimo esempio di un paternalismo occidentalistico, nel senso che Pareto pretende di essere in grado di giudicare di tutte le altre culture, di tutte le altre istituzioni, perché si sente il titolare di un sapere, come abbiamo visto, ormai consolidato, oggettivo, a prova di bomba e quindi capace di pronunciarsi su tutti gli altri. Quindi questo è essenziale per comprendere l'azione logica. Il punto centrale è questo: ci deve essere qualcuno che è titolare della cultura occidentale che ti dica ok, va bene anche per me. Invece l'azione non logica, come dicevamo, l'azione non logica è un'azione che non risponde a questi criteri, ovviamente. Quindi da qualche parte la correlazione tra fini e mezzi non è quella che dovrebbe essere. Pareto, per questo discorso, diciamo che tutta la gran parte della sua relazione ha a che fare con questo aspetto, perché le altre chiaramente sono quelle economiche, non è che c'è da dire moltissimo. E come costruisce questa argomentazione Pareto? Costruisce questa argomentazione attraverso due sue creazioni teoriche, che sono i residui e le derivazioni. Da una parte i residui, e poi adesso vedremo anche l'impatto immaginale del termine, i residui sono le quelli, diciamo, ciò che genera la spinta all'azione non logica. Ok? Quindi c'è uno di questi residui che possono essere residui istintuali, emozionali, tutto quello che ovviamente non fa parte della res cogitans, naturalmente, quindi sono dei moventi che sono per definizione non adatti a un'azione economica, e portano ad agire. E questo, tutto sommato, andrebbe bene. Dico, ok, vabbè, hai fatto la cazzata per certi versi. No? Però qual è il problema? Che Pareto vede, capisce perfettamente, che noi non siamo in grado di convivere con la percezione chiara del fatto che stiamo agendo in modo non razionale. Quello è il punto veramente interessante da mettere a fuoco. Pareto si rende conto che noi, in qualche misura, trasformiamo queste azioni da non logiche in logiche. E questo meccanismo che ci permette, questo gioco delle tre carte, se lo vogliamo chiamare così, è quello della derivazione. Quindi, dice Pareto, noi agiamo in modo non logico, però nel raccontarci e raccontare agli altri ciò che abbiamo fatto, cambiamo la rappresentazione, cambiamo la prospettiva, cambiamo le carte in tavola e facciamo diventare la nostra azione un'azione logica. Quindi la derivazione di fatto è un conferimento ex post di razionalità a un comportamento che non era razionale. Esatto, assolutamente, o anche me la canto e me la sono. Però il punto centrale della questione che dobbiamo tenere a mente è che queste non sono consapevoli. Cioè non è che io coscientemente me racconto una balla, perché è chiaro che a quel punto sarei schizofrenico. È semplicemente che nella mia non chiarezza, nella mia non trasparenza, nella mia non consistenza razionale, perché questo è il punto, nel momento in cui, dopo aver agito, mi interrogo sul perché ho agito, e qui c'è tutto da fare il famoso discorso che non faremo perché è troppo lungo, ma che non sappiamo bene mai se l'azione viene prima dell'intenzione o viceversa, perché è uno dei dibattiti più centrali della filosofia per molti versi, no? Se io agisco... Scusatemi, ma c'è una specie di tormenta acustica, appena finisce ricomincio. Ok, dico appunto, nel momento anche i filosofi si interrogano da tempo sul fatto se esista una volontà a monte dell'azione oppure questa volontà venga formulata ex post in accordo con questi discorsi. Noi lasciamo perdere il problema, quello che però ci interessa è questo, ovvero sia che è evidente il fatto che noi non ci accettiamo come non razionali. Ora, questa è una circostanza che può avere svariati motivi, oggettivamente. Credo che li riapprofondiremo meglio all'inizio della prossima lezione, perché è importante, soprattutto quelli che hanno a che fare col problema dell'animale. Per il momento prendiamo invece soltanto come utile il discorso della razionalità imposta di cui abbiamo appena parlato. Quindi che succede? Che nel momento in cui noi siamo chiamati, per essere umani, a essere razionali, abbiamo una necessità totale e compulsiva a trasformare ogni nostra azione in azione razionale, perché altrimenti non saremmo più in grado di soddisfare i requisiti minimi per poterci definire umani. Ora, perché mi direte è così importante essere umani? È così importante perché implica essere visibili, implica esistere. Quello è il punto centrale. Noi, attraverso il criterio dell'umanità, stiamo, e anche questo lo vedremo meglio perché è abbastanza arduo, però cominciamo ad accennare, attraverso il criterio dell'umanità, da secoli, stiamo limitando lo spazio pubblico del resto dell'umanità stessa. Cioè, nel momento stesso in cui noi abbiamo sfruttato continenti interi come occidentali, schiavizzandone gran parte degli abitanti e massacrando gli altri, noi abbiamo esattamente fatto questo, abbiamo deciso che alcuni degli esseri umani non erano umani e quindi potevamo farne quello che volevamo, esattamente come i polli di cui abbiamo parlato prima, no? Quindi è ovvio che l'essere umano è un criterio essenziale di appartenenza. Io ho diritti solo se sono un essere umano, se non sono un essere umano non esisto. Quindi sono fuori dalle dinamiche del riconoscimento, sono fuori dalle dinamiche della tutela, sono fuori dall'interazione creativa della società, sono fuori, non ci sono. Io esisto perché sono umano, ecco perché per noi è così importante essere umani, ecco perché questo è un problema su cui torniamo costantemente e ogni volta che abbiamo appunto le famose fantasie proibite, i comportamenti che non dovremmo avere, i momenti di scarto rispetto a quelle che sono le attese, abbiamo bisogno di riconfermarci come esseri umani. Perché questa cosa dell'umanità è estremamente complicata. Non è una cosa che ottieni una volta per tutte, non è una cosa che puoi dimostrare facilmente. No, lo puoi fare perché Cartesio ci ha dato un modo per cui, cioè, ecco, vedi, fatto... Mi sto comportando in modo economico, non spreco le mie risorse, ottimizzo l'impegno di tempo e di risorse in funzione di quello che ne ottengo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è semplice, per molti versi è semplice, però, come vi dicevo, anche lì siamo arrivati all'estremo limite, ovvero sia oggi questa pretesa di coerenza economicistica è tale che non è più mantenibile. Perché essendo noi esseri umani che rispongono un po' al principio di realtà e un po' al principio di piacere, noi facciamo delle cose per ragioni che non sono quantificabili. Noi facciamo delle cose per il piacere di farle, facciamo delle cose per il gusto di infrangere i divieti, facciamo delle cose perché ci sembra importante nei confronti di qualcun altro. E tutto questo agire non è economico. Capite dov'è il problema? Non è computabile, non è misurabile, non è rendicontabile, anche se la burocrazia, come dire, ci continua a mettere sopra del suo e quindi siamo costantemente chiamati a render conto, siamo costantemente chiamati a elaborare le nostre cose in modi assolutamente sempre più complicati e numerici, ma ciò non toglie. Questi sono... Dico, sono gli ultimi colpi di coda, spero, perlomeno io immagino e vorrei tanto e ritengo anche, mettiamoci un po' tutto, che questi siano gli ultimi colpi di coda di un paradigma che sta perdendo definitivamente la capacità di dare forma al mondo. Però è il paradigma attualmente dominante e questo è qualcosa con cui bisogna fare i conti, è il paradigma al quale dobbiamo i problemi dell'ambiente, tanto per dirne una, è il motivo per cui ne stiamo parlando evidentemente. Perciò dobbiamo prenderlo in considerazione ed esserne consapevoli. Questo paradigma è un paradigma che in qualche misura non ci fa mai essere all'altezza delle nostre stesse aspettative e quindi genera una situazione di costante disagio diffuso e frustrazione. Capite qual è il punto centrale della questione? Nel momento in cui le richieste paradigmatiche diventano non soddisfacibili per definizione, chi di noi è in grado di essere soddisfatto di sé? Ecco perché uno dei problemi dell'oggi, secondo me, è sempre più un problema di autostima. Perché noi non abbiamo gli strumenti sociali e condivisi per poterci dire siamo bravi, siamo umani nel senso alto del termine, siamo in grado di fare una serie di cose. Quello che noi abbiamo è una costante incapacità invece di essere all'altezza di quelle richieste, perché sono richieste che non sono state elaborate per un modello d'uomo che non esiste, che è il famoso uomo cartesiano o uomo economico. Chiaramente abbiamo oramai una serie di etichette che non finiscono più in proposito. Quindi a fronte di una retorica dell'autonomia, della capacità soggettiva, di tutte le cose che conoscerete piuttosto bene, lo stato di fatto reale che deriva da questa situazione è quello di una frustrazione costante e di un costante bisogno di riconferma di alcune cose, perché a fronte delle richieste noi ci vediamo non all'altezza. No? È un po' quello che dice il mercante di Venezia quando c'è Shakespeare, no? Tu verrai giudicato e scoprirai di non essere all'altezza. E noi non siamo mai all'altezza perché non ci possiamo essere, ma nessuno ce lo dice. La richiesta rimane quella come se fosse normale, devi essere razionale, perfetto, nessuno sta a specificare razionale rispetto a cosa implica questo essere razionale, se puoi esserlo o meno. No, questo discorso non c'è, c'è soltanto una richiesta apparentemente, come dire, che altro vuoi, ti chiedo soltanto di essere razionale, no, essilo, come si dice a Roma, ma tu non puoi. E quindi nel tuo secret hearts, nel tuo intimo, tu sei costantemente consapevole di... sei sempre in dubbio oltretutto, ma sarò umano, sono sbagliato io, dov'è il problema? E tutte le varie cose che portano il consumo degli psicofarmaci, il problema del modo di confermarsi scelto attraverso strategie di violenza, come accade ogni momento ultimamente, via discorrendo, la depressione come male del secolo, cioè ne abbiamo quante ne vogliamo di manifestazioni concrete di questa situazione. Questa è una situazione che deriva purtroppo dal modo in cui la nostra cultura è uscita fuori dal protrarsi di queste richieste razionalizzanti. Okay? Quindi, come vedete, il problema dell'essere umani è un problema piuttosto rilevante, perché da una parte implica quella specie di delirio di onnipotenza di cui abbiamo parlato prima, con l'assoggettamento del mondo, il controllo costante del mondo, la ricerca costante di strategie di sfruttamento più efficaci del mondo stesso, ma tutto questo dall'altra parte ha un soggetto che dovrebbe incaricarsi di gestire questo processo, che è sempre meno in grado di farlo. Perché al soggetto vengono fatte delle richieste che dovrebbero abilitarlo ad essere in grado di gestire questa situazione, che non è assolutamente in grado di portare a compimento. Quindi per certi versi questa potrebbe anche essere quella tragedia della cultura moderna di cui parlava Simmel per molti versi, ovvero sia il fatto che il disastro, chiamiamolo così tra virgolette, non mi sto riferendo specificatamente a un disastro ambientale, ma comunque diciamo la crisi, scaturisce dalle caratteristiche intime del soggetto, è inevadibile perché ce la portiamo dentro, ce la siamo proprio, come dire, ritagliata su misura. Noi ci siamo messi in una condizione per la quale non siamo in grado di ottemperare alle richieste che ci rivolgiamo, e questo ha a vedere anche parecchio col sapere esperto, tant'è che la prossima volta affronteremo questa serie di temi, perché per esempio quello del sapere esperto è un problema che Beck chiama in causa spesso e volentieri come uno dei motivi per i quali ci troviamo nella situazione in cui ci troviamo. Domande? Parla ad alta voce che forse ti sentono anche loro.
Tutto questo discorso della cultura che abbiamo parlato adesso non si collega anche al fatto che soprattutto la nostra cultura tende sempre a ricercare un senso, una verità, un fondamento alla base di tutto, e quindi anche il fatto della cultura magari occidentale che si pensa essere appunto quella superiore rispetto alle altre, o si può collegare anche al fatto che un po' quello che dicevamo prima, cioè la volontà di trovare sempre una verità e quindi legittimare le scienze matematiche, cioè penso sia tutto collegato.
Allora, dice la vostra collega, se tutto questo non ha a che fare, sì, si muove. Se tutto questo non ha a che fare con l'ossessione della cultura occidentale per la ricerca di un senso. Ora, dovremmo formularla un po' meglio, nel senso che il problema del senso, certo, scusatevi per tutti questi sensi, ma che dobbiamo fare, il problema del senso è un problema che hanno tutte le culture. Il grande problema della nostra cultura è che cerca questo senso altrove. Cioè, noi abbiamo bisogno, perlomeno stiamo cercando, e parleremo nelle prossime lezioni, per esempio, del problema dell'atomo, che è un problema molto interessante da questo punto di vista. Esatto, parleremo sì di tutta una serie di aspetti abbastanza complicati del conoscere e di quello che noi chiediamo al conoscere, perché la ricerca di questo fondamento di senso noi non ce la assumiamo come nostra responsabilità, cioè il senso non è qualcosa che noi diamo al mondo, come invece dice Weber, ma è qualcosa che noi cerchiamo nel mondo perché dovrebbe preesisterci, dovrebbe già essere lì. Nascosto, no? Però concettualmente dovrebbe essere lì. Pensate a Galileo quando parla del segreto del mondo scritto in caratteri matematici nel grande libro della natura, o pensate allo stesso concetto di ricerca, no? Cos'è che cerchiamo? Evidentemente qualcosa che già esiste, quindi nel nostro conoscere è costantemente implicita l'idea di qualcosa che preesiste e che va conosciuto, che va svelato. Ecco perché parliamo di indagine scientifica, tanto per dirne una, cioè tutto il vocabolario della conoscenza indica la necessità di scoprire qualcosa, di rivelare qualcosa.
Legato magari anche alla religione.
Esatto, e questo è probabilmente estremamente connesso, come dice anche la vostra collega qui, all'aspetto religioso, ovvero sia noi siamo stati persuasi per millenni che ci fosse qualcuno che si era incaricato di fare tutto questo e che ci aveva lasciato da qualche parte le istruzioni per l'uso, ma in modo, come dire, fumoso e contorto, tanto per renderci la vita un po' più complicata, come se non bastasse. Ora, oggi noi siamo probabilmente propensi a immaginare che questo non accada. Il modo di concepire la conoscenza che noi abbiamo oggi non è svelare un sapere nascosto, ma è attribuire un senso alle cose. Però per capire questo abbiamo bisogno di fare qualche passo indietro sull'epistemologia per vedere come si struttura il processo di conoscenza, perché un'altra delle cose che noi non abbiamo ad oggi ben chiaro è come conosciamo. No, un po' come il pensiero, come abbiamo visto all'inizio della lezione, ci sembra che pensare sia ovvio e ci sembra che conoscere sia ovvio, ma non lo è per niente. Quindi se non, come dire, ribaltiamo in dubbio, o perlomeno ci interroghiamo con un po' più di piglio su cos'è conoscere, cosa comporta, se ci sono dei costi, se ci sono delle strategie più o meno intelligenti, più o meno utili e via discorrendo, ecco, noi continuiamo a sbattere regolarmente negli stessi ostacoli e giriamo attorno a problemi che di fatto non esistono. Ok? Per cui, appunto, il nostro approccio per le prossime lezioni sarà di discutere di questi argomenti mettendoli in connessione evidentemente con le tematiche ambientali. Però vi ripeto, l'argomento, il cuore della questione è che l'ambiente, ove non si modifichi il paradigma che lo pensa, per noi oggi è un oggetto di fatto impensabile. E la grandissima questione dell'oggi è come fare a gestire una situazione di crisi costante e crescente. Perché se avrete notato, questa impensabilità si deriva anche dalla incapacità di agire secondo i protocolli che sono pure frutto di accordi internazionali, secondo delle prassi che siano sia collettive che individuali a favore di un certo tipo di sviluppo e via discorrendo. Noi ne parliamo tanto, ma non facciamo quasi niente in proposito. Ed è buffo perché, come vi dicevo prima, una volta che noi avessimo un minimo di consapevolezza del fatto che la sopravvivenza dell'ambiente è il fattore basico perché noi si sopravviva, dovremmo devolvere tutte le nostre energie e risorse alla salvaguardia dell'ambiente stesso. Invece la lasciamo come politica residuale a fronte di tutta un'altra serie di cose che sono molto più integrate all'interno del paradigma, sono molto più comprensibili all'interno del paradigma, ma purtroppo sono anche frontalmente opposte a qualunque tipo di coscienza e consapevolezza ambientale. Quindi questo è il quadro della questione. Attraverso Beck, e chiudo, vedremo che questo sviluppo mette in crisi radicalmente non solo i modelli di comprensione, ma anche i modelli di convivenza, di organizzazione, di gestione dell'esistente. Quindi diventa un tema che è sempre meno evadibile, è sempre meno eludibile e del quale dovremo evidentemente capire meglio le cose. Ora, fine lezione. Il